Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, ben ritrovati con una nuova puntata. Questa volta ho qui con me ospite una donna straniera, olandese, quindi ciao Elisabeth.
Ciao Maria.
Il tuo nome si pronuncia un po' diversamente, dillo, tanto poi io la chiamerò Elisabeth, chiaramente.
Sì, va bene Elisabeth, comunque io mi chiamo Elsbeth.
Ecco, così proprio sentiamo proprio la pronuncia vera del nome. Volevo dare immediatamente numeri telefonici per chi volesse contattarci. C'è lo 0362 24 5400, che è il numero fisso. Per gli sms 338 52 23 006, se volete scriverci un'email, info@crc.fm, e scriveteci a CRC, spicciole di fede, corso Matteotti 50, 20 831, Seregno. C'è sempre un po' d'emozione, Elisabeth, vero?
Sì.
Perché comunque non è un lavoro che tu svolgi, chiaramente stai portando la tua testimonianza per dare un contributo all'opera del Signore, per far conoscere la tua vita, in modo che molti possano anche vedere come Dio ha operato nella tua vita.
Sì, e quindi, spero.
No, c'è sempre cose nuove. Io sono, e lo ripeto sempre questo, sempre molto entusiasta di fare, di intervistare qualcuno, perché in ogni vita c'è singolarità, in ogni vita c'è una storia a sé, e comunque poi è bellissimo vedere come, raccontando una vita già vissuta, possiamo vedere poi all'opera Dio anche nella vita, tante volte anche nelle sofferenze, anche nelle, ed è sempre molto bello per me questo, perché mi mostra sempre la grandezza e l'onnipotenza di Dio. Quindi sono certa che qualcuno si rispecchierà anche nelle tue gioie, nelle tue sofferenze. Quindi in qualche modo ti ho ascoltato prima di intervistarti, chiaramente, altrimenti non saprei niente di te, però ti lascio la parola. Incominciamo da dove sei nata, com'era la tua famiglia.
Sono nata, come ho detto, a Amsterdam in Olanda. Dopo di me è nata mia sorella e poi mio fratello. Quando avevo 9 anni siamo andati ad abitare in un piccolo paesino nell'est dell'Olanda, in mezzo alle brughiere e i boschi, un paesino di 2000 abitanti, dunque proprio piccolo, non c'era niente. Mia famiglia ha sempre frequentato la chiesa protestante, riformata, e mia mamma e mio papà ci portavano sempre lì. Ma per noi era una cosa un po' noiosa, i culti non erano proprio per bambini, quello che si diceva era difficile da capire, dunque noi ci annoiavamo un po', mangiavamo le caramelle per passare il tempo. E d'altra parte ci raccontavano anche, i miei genitori mi raccontavano anche le storie della Bibbia, dunque sono cresciuta con una conoscenza della parola di Dio.
Ma secondo te loro, da come si comportavano, erano nati di nuovo, oppure come avevano conosciuto davvero con esperienze il Signore, oppure tanto per la tradizione?
È difficile dare un giudizio sui propri genitori con cui hai sempre vissuto. Per loro la fede era una cosa che prendevano veramente sul serio, pregavano, ma penso che a quell'epoca non erano ancora nati di nuovo.
Sì, insomma, in certo qual modo. Poi sono nati di nuovo in seguito?
Sì, penso di sì. Sì, ecco. Sì, sì. Mio papà sicuramente, sì.
Tu quindi hai vissuto in una famiglia dove hai studiato, hai fatto le scuole come tutti, no? Tutti i bambini, addirittura hai detto che sei arrivata quasi alla laurea poi con l'andare del tempo in pedagogia.
Sì, sì, sì.
E quando tu andavi in chiesa ti annoiavi, dicevi, per cui non è che ci sia stata una conoscenza profonda di Dio?
Tramite la chiesa normale no, però i miei genitori vedevano che per noi non era una cosa molto interessante, dunque ci portavano anche in vari incontri per giovani, e lì sì che mi piaceva, perché c'era la musica moderna, c'era una parola che noi potevamo capire. E dopo questi incontri sentivo qualcosa nel mio cuore, pensavo, sì, voglio veramente vivere con Dio, e così a casa cercavo di essere una persona migliore, di trattare bene mia sorella, mio fratello, però dopo qualche giorno e dava la colpa a loro, pensavo loro non mi aiutano sicuramente a essere una persona migliore. E poi rinunciavo, pensavo non è per me.
Che tipo di ragazza eri? Un po' ribelle, amavi? Che cosa amavi?
Sì, come la maggiore ero un po' ribelle, volevo fare tante cose che i miei genitori mi proibivano. Per esempio ci avevano promesso di darci 100 fiorini a quei tempi se a 18 anni non avrei ancora fumato. Però a 16 anni ho fumato qualche sigaretta.
Vabbè.
Però ero abbastanza furba, dunque la sera vado dai miei e dico sì, mi dispiace, ho fumato, però se adesso tu mi dici non ti do più i 100 fiorini, sicuramente mi metterò a fumare molto di più, dunque così non raggiungi il tuo scopo. E hanno detto va bene, se è solo questa volta, la promessa rimane.
I suoi genitori che tipi di persone erano? Teneri, molto, perché in Olanda chiaramente la cultura è anche diversa rispetto all'Italia, a noi, no?
Sì, a quei tempi forse non tanto diverso, erano abbastanza, ma diciamo un misto tra permissivi e un po' rigidi, sì.
Com'era, una famiglia matriarcale o patriarcale? Chi comandava più in casa?
Sì, mia mamma.
Ecco.
Sì, sì, sicuramente, sì, sì, sì. Anche loro erano cresciuti in un certo modo e così per loro era difficile amare le persone senza mettere delle condizioni. Cercavano sempre di trovare qualcosa che non andava bene in noi. Se tu a scuola avevi fatto un bel lavoro, lo portavi a casa per farlo vedere e poi mia mamma trovava sempre qualche pecca e diceva però, era quella la parola che usava sempre, però. Dunque noi sentivamo che dovevamo essere veramente perfetti per avere il loro amore.
Questo è gravissimo, no? Tant'è che tu lo facevi anche con Dio, volevi essere brava e continuare quel tipo di relazione della stessa maniera.
Sì, non ti senti mai all'altezza, non ti senti di meritare l'amore né dai tuoi genitori né di Dio, in effetti è un po' un handicap, sì.
Questo è una cosa che condiziona moltissimo la vita, secondo me. Quindi come conciliavi tu la mancanza di perfezione, che non accontentavi mai loro, e quello che tu eri?
Ma io mi rassegnavo, pensavo tanto non ci arrivo mai a avere il loro completo amore, l'approvazione, sì, sì, dunque non ci provavo più.
Hai iniziato presto tu a volere una vita indipendente, a volere una tua famiglia, cioè nel tuo cuore hai sognato da presto questo?
Ma penso che fino a 15-16 anni non me ne accorgevo, perché ero ancora bambina, prima che mi sono maturata ci è voluto un po', ma a un certo punto in effetti mi sono ribellata sempre di più, litigavo spesso con mia mamma e avevo questa voglia di indipendenza, di andare via di casa.
E quindi tu cosa facevi? Cioè eri obbligata chiaramente a stare in casa, perché comunque fino alla maggiore età, era a 18 anni la maggiore età anche all'epoca?
Sì, 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 sì. Poi a 19 anni ho fatto la maturità e sono andata all'università. E in Olanda è abbastanza normale che lasci la tua casa quando vai all'università, vai ad abitare in una casa per studenti e così ho fatto. Sono tornata a Amsterdam e ho cominciato a vivere da sola.
Ma tu hai conosciuto il signore un pochino prima, sì, però, vero?
Sì, sì, meno male perché vedevo tanti ragazzi che vivevano in queste case per studenti che o si sentivano molto molto soli o si davano a delle cose non buone.
E tu invece che cosa è successo intorno ai 17 anni?
A 17 anni, allora, in chiesa non mi trovavo più, era tutta una cosa morta e noiosa, però in questi incontri mi trovavo bene. A un certo punto è venuta ad abitare nel nostro piccolo paesino una famiglia evangelica che avevano a cuore veramente i giovani. E loro hanno conosciuto me e mia sorella e ogni tanto ci portavano in altri incontri per giovani. E in uno di questi incontri, era agosto del 1972, parlavo con ragazzi della mia età e mi parlavano della loro fede, mi parlavano di Gesù, erano così entusiasti. E questo un po' mi sembrava stranissimo, ma un po' era anche una cosa bella. Pensavo, questo la vorrei anch'io, questa fede intensa, questa gioia nel mio cuore. Così chiedevo alla signora che ci ha portato lì, ma come mai loro sono così diversi? È una questione di carattere. No, ha detto, non c'entra il carattere. Loro hanno chiesto a Gesù di venire nel loro cuore e questo ha cambiato tutto.
E così mandiamo adesso un brano musicale, poi vediamo cosa è successo a te. Quindi a tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci insieme, Elisabeth. Tu hai visto questi giovani entusiasti e poi ti hanno detto no, non è il carattere, hanno accettato Gesù nel cuore. Quindi che consiglio ti hanno dato?
Ci hanno invitati a venire a casa con loro dopo questo incontro e di parlare un po' insieme, di pregare. Per noi era tutta una cosa nuovissima, non avevo mai pregato in casa con qualcuno. Così siamo entrati nel soggiorno, c'era anche mio marito, abbiamo parlato un po', lei, questa signora, ha spiegato cosa noi volevamo fare. E un po' mi sentivo anche molto strana, guardavo attorno a me nella loro casa, ma cosa succede? Però dentro di me sapevo che era una cosa buona che stavo per fare e così abbiamo pregato, ho veramente invitato Gesù a venire a vivere nel mio cuore e così è stato, lui è venuto.
E tu in quel momento hai sentito qualcosa di differente o la tua vita è continuata come prima?
Al momento, per dire il vero, non ho sentito niente. Era talmente strano. E anche i giorni dopo eravamo un po' come storditi. Però poi abbiamo cominciato a frequentare anche altri incontri, studi biblici, dove ci hanno spiegato quello che era successo e come doveva essere la nostra vita da quel giorno in poi. Di vivere veramente insieme col Signore e di dare ogni aspetto della nostra vita a Lui.
E tu cosa facevi? È lì che volevi essere brava, buona? Cercavi di farlo con le tue forze poi?
No, perché questa cosa era cambiata. C'era una forza dentro di noi che ci aiutava veramente a fare le scelte giuste, avere altri obiettivi, perché prima, come penso tutti i ragazzi della nostra età, avevamo una grande volontà di vivere una vita piena, con tanti amici, tanti ragazzi. Ma dopo che ho incontrato Gesù, Lui ci ha riempito veramente il cuore. E molti di questi desideri un po' frivoli, sono spariti da soli.
Tu non hai avuto ragazzi poi, cioè l'hai avuti precedentemente alla conversione?
Sì.
Qualche ragazzino così,
però avevo appena scoperto questa cosa, avevo capito come si faceva e pensavo che questa cosa sarebbe continuato prima di incontrare Gesù. Invece dopo questa cosa è cambiata, eravamo amici con i ragazzi, avevamo un altro tipo di rapporto, molto più bello e più soddisfacente.
Di prima,
sì.
E tu non cercavi un ragazzo per te dopo questa esperienza con Gesù?
Ma quello un po' c'era sempre, naturalmente, il desiderio di ognuno di avere un compagno con cui dividere la tua vita, però era diventato molto meno importante al momento, anche perché avevo 17 anni e pensavo per esempio a come raccontare i miei compagni di classe del Signore.
Ha cambiato altro che, no?
Sì.
Incominciavi a voler condividere anche quello che sì. avevi dentro. E ti ascoltavano i giovani o...
Sì. Sì, sì, sì. È stato veramente bello perché dopo mi sono portata la Bibbia a scuola. Era una scuola cristiana in cui quasi nessuno era veramente credente. Comunque il nome era ancora cristiana. E la mattina di solito si leggeva qualcosa della Bibbia. E io portavo la mia Bibbia per seguire insieme all'insegnante quelle che leggeva. E questo già faceva un po'
strano,
era certo. strana. E poi ho cominciato a invitare i ragazzi a questi raduni dove andavo io. E molti di loro avevano accettato Gesù anche loro. E poi portavano anche loro la Bibbia in classe. Dunque i banchi si riempivano con delle Bibbie come quasi un segno che uno aveva fatto un'esperienza col Signore.
E questo tramite te?
Sì.
Lo dici con questa... è bellissima, meraviglioso.
Sì, è stato un periodo veramente molto bello, una cosa che si spandeva sulla scuola e dopo ho sentito di altri giovani che non partecipavano, che la cosa gli faceva paura, perché vedevano sempre più giovani che cominciavano a credere.
E i genitori si ribellavano a questo, non ti hanno fermata?
I miei genitori
no,
o in genere,
Sì,
sì, certi genitori, sì.
Erano
sì,
preoccupati,
sì.
No?
Erano preoccupati. È una cosa strana che molti genitori non dicono niente quando i figli vanno in discoteca, in certi posti, però quando cominciano a diventare dei seri credenti e vogliono andare in chiesa, la cosa non gli va giù.
Perché pensano che sia una setta, che stiano deviando mentalmente, ci sono tante paure, no?
Sì.
In
sì.
realtà tu stavi veramente dando la verità, stavi dando dei consigli buoni, poi non hai saputo più niente di questi giovani, tanti hanno proseguito? O...
Pochi hanno proseguiti, sì, molti dopo un periodo più o meno breve hanno lasciato.
Ma è normale, sai, sì. perché è così.
Sì.
E tu nel frattempo, questi, diciamo da 17 ai 19, hai vissuto più o meno in questo modo.
Sì.
Poi sei andata alla casa dello studente e hai iniziato a studiare?
Sì, ho cominciato a studiare pedagogia all'Università di Amsterdam. E anche lì ho avuto un bel periodo, facevo parte di un movimento per studenti, si studiava la Bibbia insieme, andavamo anche in ferie insieme, è stato veramente molto bello e molto utile.
Ma era un'università normale, statale, non era cristiana?
Anche quell'università, come in Olanda molte cose, il nome era cristiana. L'avevano fatto durante il risveglio del Novecento.
Sì, la di Azusa Street.
Sì, sì.
Quindi i primi del Novecento, diciamo così.
Sì, 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 sì. E nel corso del secolo era diventato un'università sì, più secolare.
Sì. Dimmi, poi avevi un gruppo di giovani da frequentare in chiesa? Frequentavi qualche chiesa evangelica tu in quell'epoca?
Sì, 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 sì. Una chiesa dove c'era posto per tutti, evangelizzavano molto anche persone con problemi di droga o alcol e tutti venivano in quella chiesa.
E tu facevi parte del gruppo giovanile, mi pare, vero, di questa
sì,
chiesa?
Sì, 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 corretto, sì.
E in questo periodo, in questa chiesa, hai conosciuto un ragazzo, mi dicevi? È stato in questo periodo che hai conosciuto un ragazzo?
Sì.
Che età avevi già a quel punto? Non eri ancora battezzata, però perché tu mi dicevi che ti sei battezzata poi parecchi anni dopo, sette anni
sì.
dopo.
Sì, 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 sì.
Perché c'era questa controversia anche dei battesimi fatti da bambini, perché nella chiesa che tu frequentavi con la mamma e papà i battesimi venivano fatti come nella chiesa cattolica,
sì,
normale.
Sì, 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 un po' di acqua sulla fronte, anch'io l'avevo fatto, e per cui molti dicevano, no, ma se dopo trovi la fede vuol dire che questo battesimo era un battesimo vero, invece questa cosa non mi soddisfaceva del tutto, così nel 80 mi sono battezzata proprio tramite immersione in acqua.
E che cosa hai fatto? In questa chiesa avete conosciuto un giovane che ti piaceva molto?
Sì, sì. Viveva anzi nella stessa casa dello studente, dove vivevano centinaia di studenti, e lo conoscevo, ogni tanto gli parlavo. Era una persona molto interessante, molto credente, molto seria.
Olandese anche lui?
Olandese, sì, sì, sì. E da tanti anni già mi piaceva. Poi a un certo punto ci siamo conosciuti di più e la mattina dopo è venuto a portarmi una poesia che aveva scritto lui.
Tu mi raccontavi una cosa curiosa prima, in pratica, che insegnavano ai giovani a non frequentarsi subito come fidanzati, ma avere un tempo in cui...
Di amicizia per conoscersi. Sì, sì, sì. Un periodo in cui sì, cercavi di conoscere l'altro, non lo dicevi ancora a tutti gli altri, ma proprio per avere questo spazio per frequentarsi, per conoscersi senza toccarsi, proprio come due amici. Sì, questa era l'usanza in questa
chiesa. E con questo giovane voi avete fatto in questo modo, per un certo tempo eravate solo amici?
Sì, sì. Dopo che a lui ha portato questa poesia, che era una specie di dichiarazione, finalmente io pensavo, allora la cosa è reciproca, e abbiamo cominciato questo periodo, che normalmente durava 2 settimane, 2 mesi. Invece nel nostro caso ha durato quasi 2 anni, senza concludere mai niente.
E questa è una storia un po' particolare che adesso racconterai. Ci sono delle motivazioni per questo che poi tu hai saputo successivamente. Mandiamo un brano musicale e poi tu racconterai con calma anche la natura di questo ragazzo, quello che aveva nel cuore e quello che poi è successo. Quindi mandiamo un brano musicale e ci troviamo tra pochissimo.
Stai ascoltando
CRCFM.
Ecco Elisabeth, dicevi appunto che era inconcludente questo rapporto, nonostante lui si fosse dichiarato, tu eri già innamorata perché comunque parlavi di un ragazzo molto serio, cristiano, eccetera. A un certo punto cosa è successo?
È successo quasi subito dopo la sua dichiarazione. Io ero felicissima, ringraziavo il Signore per questo dono, però lui è venuto e dice: ti devo raccontare una cosa. E non avevo idea di cosa poteva essere, capivo che era un impedimento. Poi lui mi ha raccontato che...
Ma scusami, tu cosa pensavi in questi 2 anni in cui si era dichiarato che non ti ha chiesto mai un bacio, non si è mai avvicinato a te, mai qualcosa di, non dico intimo, tra cristiani questo non deve avvenire, no? Però qualcosa che ci fosse anche una dichiarazione anche di amore un po' più personale, non pensavi a niente tu?
Sì, ma questo è successo subito dopo la poesia, non nel corso degli 2 anni, perché durante i 2 anni sapevo già era l'impedimento.
Quindi lui dopo la poesia è venuto a parlarti?
Sì, 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 ecco. Sì. E poi lui mi ha detto che io ero la prima ragazza per cui aveva dei sentimenti d'amore, perché prima di me... aveva solo avuto sentimenti per ragazzi. E questo era un duro colpo quando l'ho sentito, e non me lo aspettavo minimamente perché non sembrava il tipo. Comunque, avevamo avuto anche dei versetti biblici in cui il Signore prometteva di creare una cosa nuova, di non guardare il passato perché lui ci avrebbe aiutato, e noi pensavamo il Signore vuole fare una cosa nuova, vuole creare nuovi sentimenti in lui, guarirlo così che poteva amare veramente una donna e farsi una famiglia. E così siamo partiti proprio in fede. Però lui non era veramente innamorato di me. Lui sentiva qualcosa per me. Io gli piacevo come ragazza, e lui sperava di poter crescere in questi sentimenti. Però dopo ho capito che quando uno non è veramente innamorato è molto difficile creare un rapporto, perché abbiamo anche bisogno di essere innamorati, di guardare l'altro un po' con degli occhiali rosa, così non vedi subito tutti i suoi difetti. Invece lui vedeva subito i miei difetti, secondo lui ero piena di mancanze. E io lo amavo veramente, dunque cercavo di essere secondo i suoi standard, di essere la donna come voleva lui. Però questa cosa era difficile, perché ognuno ha il suo carattere, i suoi modi, non puoi cambiarti al 100%. Così siamo andati avanti un po' con alti e bassi, ma c'erano sempre più bassi, sempre più problemi, non c'era una crescita insieme, la cosa era sempre più difficile, fin quando a un certo punto parlavo con la mia amica intima e lei mi diceva: fammi un po' il punto della situazione. E io raccontavo com'era la situazione e lei pensava un attimo e diceva: questo mi sembra una nave che sta affondendo. Al momento non mi piacevano queste parole, non volevo credere a quello che lei diceva, però nel giro di poche ore dopo mi sono cadute i parocchi e ho visto finalmente la situazione come era veramente.
Infatti io e te abbiamo discusso su questo a lungo e il motivo per cui stiamo raccontando questo c'è, nel senso che abbiamo visto che veramente la verità, quando noi conosciamo la verità, anche se al momento non l'accettiamo, comunque porta sempre, se il cuore è sincero, liberazione. Il versetto che dice la verità vi renderà liberi, in qualunque forma arrivi, la verità in qualunque modo, da chiunque arrivi, anche se al momento non l'accettiamo, poi vediamo che ci libera. E questo è intervenuto. Poi un'altra cosa che io e te consideravamo è stato anche il fatto che un rapporto creato e voluto dal Signore non dovrebbe affondare in questo modo, non dovrebbe andare così in discesa, nel senso dovrebbe creare qualcosa di sempre più bello. E abbiamo ragionato su questo, io e Elisabeth, a dire il vero, e abbiamo detto: questo dovrebbe far riflettere anche un cristiano o due giovani cristiani, io lo dirò, per far capire che le cose che fa Dio non sono così diciamo brutte, così da sfacelo. Su una nave che affonda non è certamente il piano di Dio per una vita, quindi le difficoltà che si affronta come cristiano dovrebbero portare una risalita, una conclusione, dovrebbero portare una risoluzione. Invece in questo caso proprio si capiva che andavano sempre più a fondo.
Sì, sì, è così. È vero, come tu hai detto, Maria, che c'è stata una liberazione enorme quando non ero più obbligata a fare del mio meglio per farmi amare e capire che la relazione era destinata a rompersi. Mi sentivo molto liberata. E ho parlato con questo ragazzo e finalmente gli potevo dire: guarda, io non sono così, non sono la persona che tu vuoi, io sono me stessa come Dio mi ha creato e per noi non c'è un futuro. E il bello è che non ho neanche sofferto molto, perché ero un taglio netto e mi sentivo solo liberata.
Questo dovrebbe farci capire che quando noi capiamo la verità c'è liberazione, Elisabeth.
Sì.
Quando
sì.
Noi affrontiamo le cose dal punto di vista di Dio e le affrontiamo credendo nel Signore e comprendendo quello che Dio vuole dirci, automaticamente c'è una libertà, una liberazione nel cuore. Questo secondo me è un grande insegnamento, veramente lo vedo come un grande insegnamento, perché si applicano proprio quelle cose che Dio dice nella scrittura, che ci insegna. Quando noi accettiamo la verità entra automaticamente la pace nel nostro cuore.
Sì.
Quando la carnalità, cioè i nostri desideri carnali, incominciano a non essere più dominanti, ma incomincia a vivere in noi la parola di Dio, incomincia a vivere la verità del Signore in noi, c'è un grande aiuto da parte di Dio anche per liberarci. In genere la libertà non viene finché noi vogliamo ostinarci nel nostro pensiero materiale carnale. La libertà arriva dentro quando noi accettiamo quello che Dio vuole dirci. Questo è meraviglioso.
Sì, veramente. Sì, sì. Magari prima c'è la paura di fare certe scelte, però quando li fai davvero è il Signore che li vuole, ti dà dopo veramente la pace.
Perché sì, tu non è possibile che tu mi dica che una volta che hai accettato le parole del Signore nel tuo cuore, che l'hai saputo ascoltare, l'hai voluta applicare, nonostante fossi innamorata, era già 2 anni che tu tribolavi, se si può così dire, in un rapporto che voleva cambiarti, voleva torturarti anche all'interno del tuo cuore, tu non abbia sofferto neanche poi tanto, quindi veramente c'è stata la mano di Dio, un miracolo.
Sì, veramente, sì, credo anch'io. Sì.
È meraviglioso. Io poi ascolto e rimango incantata dalla misericordia, dall'amore del Signore. Gli uomini ti vogliono cambiare, trasformare, violentando la tua vita. Invece Gesù proprio ci accetta per quello che realmente siamo. I cambiamenti che produce in noi sono cambiamenti di convincimento dentro, con un aiuto e la sua mano straordinaria dentro la nostra vita. È bello condividere la vita con il Signore. Dove c'è Lui c'è quella straordinaria pace nel cuore che ti sostiene e ti fa comprendere e ti guida e ti porta. Non credo che i nostri cambiamenti possiamo formarli noi con le nostre sole forze. Io non ci credo in questo. Chi sta sforzandosi proprio di cambiare e non sente la mano di Dio che lo sostiene, è un cambiamento umano che non produrrà molto e non durerà neanche molto. Cercare la santità, cercare l'amore senza Dio è qualcosa di faticosissimo. È vero?
Sì, è vero.
E quindi poi a quel punto lui come ha accettato la cosa, questo giovane? Una volta che tu hai parlato in questo modo?
Anche lui era un po' sollevato, perché anche per lui era diventato un peso. Però come amica gli mancavo molto, perché per lui era comodo avere una persona da cui poteva sempre andare quando aveva bisogno, e questa non c'era più, perché per me era proprio finita e non avevo neanche più tanta pazienza di essergli amica.
E quindi si è interrotto il vostro rapporto?
Sì, però ci vedevamo, ci incontravamo, no, all'università, ma l'amicizia era finita.
E a quel punto tu cosa hai fatto? Che anno siamo a questo punto della tua vita?
81, sì.
Ma precedentemente a questo è successo un avvenimento,
sì.
Però noi stiamo andando, concludendo certi discorsi per dire questo è iniziato con questo giovane quando? Nel 79?
79, sì.
Nel 81 è finito.
Sì.
Però qualche tempo prima c'è stato un qualcosa che ha un po' segnato la tua vita, diciamo.
Sì.
Nel 76, forse?
Nel 76 c'era il terremoto a Friuli. Nel 77 organizzavano dei campi per aiutare questi terremotati, per aiutarli con le case, con altre cose, e così a Tarcento, provincia di Udine, c'era un campeggio cristiano dove si poteva andare per offrire l'aiuto.
E qui tu avevi 18 anni circa, vero? Se non sbaglio, nel 78,
sì,
18 20, anni.
No, di più, 23.
23 anni.
Sì.
Allora ci fermiamo un attimo, tu hai 23 anni, vediamo poi cosa è successo con questo gruppo giovanile. Mandiamo un brano musicale e ci troviamo subito dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci insieme. Volevo dare numeri telefonici ancora, quindi abbiamo lo 0362 245400. Potete scriverci un SMS al 338 52 23006. Potete scriverci un'email a info@crc.fm e scriveteci in modo tradizionale a CRC, Spiccioli di Fede, Corso Matteotti 50 20 831 Seregno. Dicevi appunto che hanno organizzato i giovani della Chiesa, dicevi prima del brano musicale, qualche cosa per dare un aiuto a queste terremotate del Friuli. Quindi cosa avete organizzato?
Sì, un campo dove potevi andare per aiutare con la ricostruzione delle case. C'erano anche dei culti, evangelizzazioni nel paese, e così abbiamo deciso di andare qualche settimana lì.
Quanti
a Tarcento.
Quanti giovani eravate?
C'erano in tutto, penso, una quarantina di giovani, e venivano dall'Olanda e dall'Italia, da Milano e altri posti, eravamo tutti lì insieme e già questo era molto bello perché eravamo molto diversi, non ci capivamo bene perché all'epoca non parlavo ancora italiano, però c'era una bella atmosfera. Per esempio la sera i giovani italiani andavano in paese a distribuire volantini, a parlare con la gente di Gesù, mentre noi olandesi eravamo seduti sulla terrazza a bere una limonata e guardavamo i nostri compagni che erano lì in piazza. A un certo punto ci siamo detti, ma cosa facciamo ancora qua? Dai, andiamo anche noi a distribuire volantini, a parlare. E questo ha rinforzato ancora di più i rapporti tra di noi giovani.
E quindi avete un po' imitato gli italiani?
Sì, si può dire così, un buon esempio.
Che impressione avete avuto voi di quella condizione di disastro? Perché è stato un terremoto forte quello, ha distrutto tanto. Io ricordo che ha distrutto parecchio quel terremoto.
Sì.
Che esperienza è stata come cristiani andare in mezzo a queste popolazioni proprio...
Capisco cosa vuoi dire, però era passato un anno e la gente di Friuli si era dato proprio tanto da fare.
Sì, ricordo.
E le tracce erano quasi del tutto sparite. Noi ci aspettavamo di vedere delle case, delle rovine, invece vedevamo delle ville con qualche crepa piccola magari, però abbiamo dato una mano lo stesso perché la gente sì, era colpita molto, aveva ancora paura.
Ricordo che sono state coraggiosissime loro, mi pare che si siano messe al lavoro immediatamente, ricordo
sì,
quegli
sì,
anni.
Sì.
Ma la condizione psicologica loro com'era? Cioè la condizione, erano depressi, erano sfiduciati oppure erano già con quella grinta, con quel coraggio di andare avanti?
Secondo me è l'ultima cosa che hai detto, sì. Penso che sono persone che credono anche molto in se stessi, nella loro forza, non erano neanche molto aperti per il Vangelo.
Infatti credo che loro abbiano proprio utilizzato la loro forza, non c'è stata molta conversione o molta... Però questo episodio, nonostante tutto, ha segnato la tua vita perché la tua conoscenza, mi dicevi, con questi italiani, ha prodotto in te qualche cosa.
Sì. Sentivo qualcosa per Italia, per gli italiani, è difficile spiegare, però mi avevano colpito molto anche il modo di vivere, il modo di essere chiesa, di essere credenti. Così dopo ho cominciato a studiare la lingua, perché pensavo magari in futuro ci torno e voglio capire l'italiano. Mi piaceva anche moltissimo la lingua, dunque l'ho studiato veramente con piacere.
Questo mi ha fatto un po' sorridere quando me l'hai detto, perché poi vederti in Italia, vederti collocata qui e vedere proprio come Dio ti ha suscitato anche te, anche se c'era già voglia di conoscere le lingue, però come ti abbia guidata poi, no? Nella vita.
Sì.
Noi andiamo a guardare e dice ti ha suscitato dentro un desiderio anche di conoscere la lingua.
Sì.
Coincidenza, oggi sei qui in Italia a vivere,
sì,
no? Per dire,
sì,
poi
sì.
Ci arriveremo per gradi, vedremo quello che è successo. Questi giovani poi mi dicevi che erano molto attratti da voi olandese perché eravate diverse anche da loro, quindi...
Sì. Sì, ci vedevano come delle persone speciali, alti, biondi... E alla fine comunque potevamo già comunicare un pochino con loro, con le mani, con qualche parola che avevamo appreso. E così un anno dopo un gruppetto di italiani è venuto a trovarmi in Olanda. C'era anche una conferenza quell'anno e dopo sono andati all'università dove vivevo e hanno portato un loro amico con sé che io ancora non conoscevo.
C'è un sorriso sulle tue labbra, va bene. E questo amico Gianni?
Sì, l'amico Gianni che mi piaceva molto, un ragazzo molto serio, era proprio il capo degli altri ragazzi, lui diceva cosa dovevano fare e loro lo facevano, e come tipo mi piaceva molto.
Quindi sì. Tu all'epoca avevi già quanti anni e Gianni quanti?
Io avevo appena 23 anni e lui 21, ha 2 anni meno di me.
Ah, 2 anni meno
sì,
di te.
Sì, 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 sì. Erano molto diversi e c'era questo gusto dell'esotico, come cucinavano lì nella casa dove stavo. Avevano portato tutte le cose dall'Italia, l'olio, le patate.
Tipico degli italiani.
Sì, 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 sì. E cucinavano per me. Poi quando sono arrivati avevano tutti dei bei ricci un po' selvaggi, ma dopo che hanno fatto la doccia e tutto, sono tornati con i capelli fonati, proprio gonfi come si usava in quel periodo. Era tutto molto diverso da come ero abituata io, però la cosa mi piaceva anche. Sì.
Sono rimasti lì quanto tempo questi giovani?
3 giorni. Sì.
Però ti hanno segnato abbastanza, perché sì, c'è sempre questo fascino per il diverso.
Sì.
No? Tu sei alta, sei con gli occhi azzurrissimi, eri chiara, per cui invece ti sei trovato con ragazzi italiani, tra cui anche siciliani, per cui proprio tipici mediterranei.
Sì, sì, sì.
E quindi dopo 3 giorni se ne sono andate, cosa è successo?
E io pensavo ancora a questo Gianni e per un po' ci siamo scritti, anche lui mi pensava, però all'epoca non c'era email, Facebook, tutte quelle cose, era molto più facile perdere i contatti, dunque dopo pochi mesi la cosa è morta lì, non l'ho mai dimenticato, però non c'era più contatto.
Non c'era più contatto, quindi ognuno di voi ha vissuto la propria vita.
Sì.
Tu che cosa hai vissuto in questo frattempo?
Io continuavo con gli studi, con gli amici, poi ho conosciuto questo ragazzo di cui abbiamo parlato prima, che ha durato 2 anni, ma appena è finita la storia, nell'aprile dell'81, ho ricominciato a pensare a Gianni.
Che strana coincidenza. E Gianni pensava a te.
Anche Gianni non mi aveva mai dimenticato, no. E quell'anno dovevo andare in ferie col treno in Europa, con una carta Interrail che si girava con le amiche. E ho mandato un letterino, un biglietto a Gianni. E lui mi ha subito risposto e mi ha invitato a venire a trovarlo quell'estate, dato che già dovevo passare per l'Italia. Ha detto, vieni che ci vediamo.
E lui viveva a Milano?
Sì, a Desio, vicino a Milano.
Da solo?
Con i suoi genitori, ecco, la sua famiglia, sì, sì.
E quindi tu sei partita dall'Olanda e hai fatto il viaggio di avventura fino in Italia.
Sì, sì, abbiamo fatto il giro dell'Europa, la Grecia, Italia del Sud e siamo saliti fino a Desio.
Siete saliti sì. Quanti eravate? Eravate qualche giovane?
Siamo partiti in quattro ragazze e poi ci siamo divisi, io con la mia amica siamo arrivati a Desio.
Eri pure un'avventuriera tu? Ti piaceva viaggiare?
Sì, mi piace tuttora conoscere posti nuovi, vedere cose nuove.
L'hai fatto ancora o poi ti sei fermata?
E dopo mi sono fermata un po'.
Adesso il nostro tempo è finito, sì, però siamo arrivati ad Esio praticamente. Poi vedremo il seguito nella prossima puntata. Intanto ti ringrazio veramente molto di come ci stai spiegando la tua vita, perché poi è bello mettere insieme tutti i dettagli e vedere. Non sempre è stata costellata di rosa la vita di Elisabeth, anzi tante sofferenze da un certo punto della sua vita in poi, però ne parleremo magari nelle prossime puntate, quindi ti ringrazio della tua presenza. Noi ci ritroviamo settimana prossima ancora con Maria
e Elisabeth.
Ciao a tutti, buona giornata e buon proseguimento, alla prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.